sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle tue mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Carissimo, ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nella carne, nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Splendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso tempo si presentarono a Gesù alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: «Voi credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, voi credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Parola del Signore. Alcuni di voi lo sanno, altri invece no, lo ricordo per loro, che oggi siamo qui a celebrare la messa alla rovescia, perché è la prima domenica del mese e ormai da più di un anno, insieme ad altre 27 parrocchie, mi sembra, dedichiamo la prima domenica del mese a riflettere sul dramma della pace e della guerra, e a pregare per questo, a prenderne coscienza e a pregare per questo. E mi direte voi, e che c'entra il voltarsi in qua? Lo so anch'io, c'entra poco. D'estate si diceva la messa all'aperto, ancora non è il caso di dire all'aperto, voleva dire aprire le porte della Chiesa per celebrare questo, per prendere coscienza di questa cosa, con chi non viene alla messa, anche fare un gesto laico. E allora ci è rimasto, ora che fuori non si può stare perché ancora è freddo, non ci è rimasto altro che lasciare questo segno di tenere anche la porta aperta, forse non è il caso, ma tanto per ricordarsi che è la prima domenica del mese. Abbiamo letto nel Vangelo di Luca, abbiamo letto che un giorno un gruppo di persone corre da Gesù a raccontargli che Pilato aveva fatto una carneficina di abitanti della Galilea mentre erano a pregare. E Gesù inaspettatamente non si mette a dire chi ha torto, chi ha ragione, perché l'ha fatto, ma fa questo discorso che a me è sempre rimasto molto ostico, sempre rimasto molto difficile da capire. Oggi un po' meno, però insomma non è tanto semplice come discorso. Gesù che dice: voi credete che quelli che sono morti, uccisi da Pilato, fossero più peccatori e più colpevoli di tanti altri? No, io vi dico di no. Anzi, vi dico di più, se non vi convertite, anche voi morirete tutti nello stesso modo. Che vuol dire di preciso? Non ho mai capito molto bene il senso di questa risposta di Gesù. Oggi mi sembra di aver intuito un barlume di senso. Potrebbe voler dire, levala pure, potrebbe voler dire che le nostre vite sono tutte intrecciate, che tutti siamo complici del male che c'è nel mondo e anche del bene, aggiungo io. Non dico colpevoli, no, non ugualmente colpevoli, no, quello no. Io non mi sento colpevole come Hitler, o come Stalin, o oggi come Putin o Trump, ma responsabile sì, nessuno si può tirar fuori. Gli eventi drammatici e dolorosi che succedono non sono castighi dati da un Dio adirato che per punizione dice: voi vi comportate male e io fo scoppiare la guerra. Non si è pensato per secoli questo, si è pensato che il male che c'è nel mondo è un Dio arrabbiato che per punizione ci mandava queste disgrazie. Poi ci siamo accorti che la nemesi della natura, che la nemesi della storia, è la vendetta della storia. Se tu compi un gesto violento, prima o poi ti ricade addosso. Contribuisci a rendere tesa la situazione dei rapporti nel mondo. Se compi un gesto di amore, impercettibilmente va a vantaggio di tutti. Tutte le nostre vite sono intrecciate. E non c'è nemmeno, qualcuno dice accidente del diavolo, non dà la colpa al diavolo, assumiti te le responsabilità, domandati perché succedono. C'è la guerra nel mondo, accidente del diavolo, lascialo stare il diavolo, è un alibi, diventa un alibi. Dimmi tu cosa puoi fare perché questa violenza diminuisca. Quindi spesso sono conseguenze, non voglio dire sempre, spesso sono conseguenze di un disordine costituito che c'è nel mondo. L'antagonista della pace non è semplicemente la guerra, ma il sistema di guerra in cui noi viviamo. È l'impostazione della nostra vita che porta inevitabilmente a fare scoppiare la violenza. Se non ci convertiamo, periremo tutti allo stesso modo. Questo oggi è più evidente di ieri. Tutte le nostre vite sono intrecciate. Non ne siamo, cioè, in teoria siamo consapevoli anche di questo, però non impostiamo la nostra vita su questa convinzione. È rimasta famosa la battuta di un etologo, mi sembra sia Lorenz, che è l'unico etologo che conosco un po' di più, la battuta di Lorenz che diceva: se una farfalla batte le ali in Indocina, si scatena una tempesta negli Stati Uniti. Un movimento impercettibile come quello di un'ala che muove appena l'aria fa scatenare un uragano negli Stati Uniti. Tutte le nostre vite sono intrecciate. Quindi nessuno si salva da solo. Tutto è legato fra di sé. Levinas, un filosofo ebreo francese, che io non conosco bene, ma insomma forse è quello che conosco di più dei filosofi ebrei, dice, parafrasando una battuta dell'Antico Testamento e poi del Nuovo anche, la battuta che dice «ama il tuo prossimo come te stesso», parafrasando questa battuta dice: ama il tuo prossimo, è te stesso. Se tu fai del bene a qualcuno, lo fai per te anche. Impercettibilmente ricade su di te. Lo so di non dire cose nuove, però io credo ogni tanto conviene fermarsi, riflettere su questi aspetti della storia biblica applicata all'oggi. In ebraico è una delle lingue della Bibbia, no? Non l'unica, c'è anche il Nuovo Testamento in greco, tutto in greco. In ebraico la parola pace, l'abbiamo detto altre volte, si dice shalom. Io non lo so purtroppo l'ebraico, ma questo lo sappiamo tutti, che non vuol dire soltanto assenza di guerra. Shalom in ebraico è anche il saluto. Quando due si incontrano per la strada, dice shalom, che vuol dire sia pace con te, sia armonia nella tua vita. Non vuol dire quindi soltanto assenza di guerra. Comprende il significato di benessere, di prosperità, di giustizia, di gioia. Uno stato d'animo che dispone alla benevolenza. è il nome di Gerusalemme, pensate. Gerusalemme vuol dire proprio città della pace, c'è la parola shalom dentro. Se c'è una città in cui la pace non sanno nemmeno che lei, è proprio Gerusalemme. Per esempio, mi è rimasto impresso questo, non sapendo la lingua, mi interessano questi esempi che credo siano chiarificatori anche per voi. Per esempio, in lingua ebraica si dice c'è shalom quando piove dopo tanto tempo di siccità. Quindi non c'è nulla dalla guerra. C'è shalom quando un malato grave guarisce, quindi ritorna armonia, tranquillità, serenità nella vita di questa persona. C'è shalom quando si elimina un'ingiustizia. Quindi shalom, secondo l'esperienza biblica, è la meta di tutta l'umanità, chiamata a trasformare, come dice il profeta, le spade in aratri e le lance in falci. Questo è il compito del cammino che l'umanità deve fare. Si parte da questa illusione di risolvere i problemi con la violenza e poi ci si accorge che l'unica soluzione è trasformare le lance in falci per segare il grano e le armi pesanti in aratri, perché poi diventino pane sulla tavola dei figli. Non si può quindi amare la pace soltanto quando ci fa paura la guerra e vivere invece nella logica opposta negli altri aspetti della vita. Si diventa schizofrenici così. Amare la pace quindi vuol dire stare al mondo in un certo modo. Non vuol dire amarla soltanto quando si ha paura della guerra. E quindi questo va fatto in ogni campo, nel rapporto di coppia, a quello, nel rapporto fra genitori e figli, nella vita di quartiere, nell'impegno politico. Non si può arrivare a eliminare la guerra soltanto con una legge. Sono i valori condivisi da un popolo a generare pace fra le nazioni. Quindi c'è un impegno prepolitico da attuare e questo spetta a tutti noi, alla scuola, alla famiglia, dicevo prima, alle associazioni, alla chiesa, agli educatori in generale. Bisogna denigrare la violenza e la prepotenza. Bisogna educare al rispetto della diversità, che è una ricchezza, non è una malattia. La pace è il trionfo della diversità, è finalmente l'armonia delle diversità, questa è la pace. Quando invece viene imposta dall'alto è dittatura, non è pace. Sembra di aver risolto il problema. Nella Bibbia c'è, l'abbiamo detto anche questo altre volte, ma mi sembra utile ripeterlo in momenti come questo. Nella Bibbia c'è un libro che si chiama Il Cantico dei Cantici, che racconta la storia di due innamorati. Il Cantico dei Cantici è la traduzione dall'ebraico, ma è una traduzione adattata perché il nome ebraico è un superlativo, perché in ebraico c'è il superlativo anche dei sostantivi, non solo degli aggettivi. Noi si dice bellissimo. Loro dicono uno c'ha una bella barba, c'ha una barbissima. Quindi il cantico dei cani, oppure c'ha la barba delle barbe, si può tradurre anche così. Quindi il cantico dei cantici vuol dire il cantico per eccellenza, il canticissimo, si potrebbe dire. E si racconta in questo libro, non è stato molto amato dalle chiese, specialmente dalla Chiesa Cattolica. C'è l'esaltazione di due che si amano, di due giovani, non si dice nemmeno che sono sposati, forse gli dava noia questo anche. La Chiesa Cattolica si sarebbe fatto il matrimonio prima di sali fare l'amore. E allora si racconta di due che si amano e che la cui identificazione resta un enigma, perché lì vengono chiamati Salomone e la Sulammita, ma sono nomi simbolici, perché Salomone ha vissuto molto tempo prima, insomma, quindi non possono essere loro. E allora si potrebbe tradurre questi due nomi, Shulamit e Shalomon, Salomone e Sulamita, hanno dentro la parola Shalom, non so se ve ne siete accorti, si potrebbero tradurre il pacifico e la rappacificata, come dire che per essere in una relazione d'amore ci vuole Shalom, ci vuole pace fra i due. Cioè i due bisogna spengere ogni violenza, non soltanto la violenza dello stupro, che è il delitto massimo, ma ogni atteggiamento non gradito e non voluto dal partner. E questo ci vuole una vita, non si raggiunge mai l'obiettivo, è un impegno quotidiano questo. Tutti sappiamo invece quanto siano legate alla violenza la sessualità e le relazioni. Basta leggere il giornale in questi giorni, anche quello che succede a tante donne. Oggi c'è Antonio e Daniela che fanno 50 anni di matrimonio. Quindi quello che si dice ha a che fare con la vostra vita anche. Perché il luogo, gli ambienti dove si realizza anzitutto la pace è proprio quello della coppia, dell'amicizia, del rapporto genitori-figli, ma anche della coppia. 50 anni sono tanti. A me mi viene sempre in mente i giovani di oggi, tempo fa mi è rimasto impresso, ma ve l'ho raccontata tre volte questa. C'erano due ragazzi di qui, io so chi sono anche, ma non ve lo dico chi sono. Due ragazzi di qui che mi fanno un giorno: oh, ma lo sai, il tale si è lasciato con la sua ragazza. Io davvero, li conoscevo bene anch'io. Quant'è che stanno insieme? Tanto, quasi un anno che stanno insieme. Te lo immagini andare a parlare di 50 anni? Quindi si svengono. Quindi oggi non c'è più, forse non c'era nemmeno prima, o prima c'era l'obbligo magari, che non era tanto augurabile. Ma oggi non c'è tanto questa mentalità. 50 anni insieme vuol dire che si è riusciti a creare pace. Non vuol dire che non c'è mai stato conflitti. Il conflitto non è la negazione della pace. Il conflitto è la sostanza della pace, anzi, a volte. La guerra è il contrario della pace, perché la guerra non mira a mettere insieme le diversità. Lo scopo della guerra è o eliminare il nemico, ammazzarlo, o farlo diventare violentemente uguale a te. Due cose che sono nemiche della pace, tutte e due. Quindi a Antonio e Daniela noi gli auguriamo non solo di arrivare alle nozze di diamante, ma anche più in là, ma più che altro di dire grazie per averci dato questo segnale. È possibile, non sarà facile, ma è possibile stare insieme anche 50 anni. Questo non vuol dire non essersi fatti mai nemmeno un graffio. Non è quello che rovina la convivenza e l'amicizia e l'amore di due persone. Ma vuol dire riuscire a considerare la diversità un'occasione propizia, non una disgrazia. La diversità è la vostra forza, che va temperata, cui va smussato gli angoli, non c'è dubbio su questo. Un'ultima osservazione vorrei fare, di questo invece se ne parla poco, a me invece è un argomento che mi interessa molto, e c'è trattato anche nel Vangelo, qualche volta ne abbiamo parlato insieme, ma non mi dispiacerebbe approfondirlo di più. Era un interrogativo, questo argomento che vi ricordo ora, un interrogativo che ci si poneva negli anni 70 con i giovani di allora, ma che è sempre attuale. Va bene, si diceva. Dobbiamo tendere a costruire una società che non si fonda sulla violenza, ma per arrivarci concedeteci di usarla la violenza per l'ultima volta. Ammazzeremo tutti i violenti e finalmente instaureremo una società di miti. E la domanda che veniva fuori era questa: è possibile costruire una società non violenta con strumenti violenti? Anche Gesù ha sentito questa tentazione, non so se ve lo ricordate, non è il momento ora di accennare a questo episodio, ma è un episodio importantissimo. Quando Gesù, ve lo dico soltanto a titolo, ecco, quando Gesù ormai percepisce che lo arresteranno e l'ammazzeranno, si domanda: e allora il compito che io ho la percezione che Dio mi ha dato fallisce, ammazzano, vincano loro. E allora l'unica soluzione è difendersi con la violenza, con le armi. E dice, allora che dice ai suoi discepoli? Vi ricordate quando vi dissi di non portare con voi nessuna, nemmeno una tunica di ricambio, di andare poveri, semplici, nudi ad annunciare l'amore in mezzo agli altri? Ora siamo in un altro momento. Ora chi non ha una spada se ne compri una, perché ora è il momento della violenza. E c'è un apostolo che a un certo punto, lo dice proprio il Vangelo di Luca, che tira fuori la spada e dice: eccola, io ce l'ho. E Gesù, come fugando una tentazione terribile, dice: no, basta così. Ecco, no. Ma l'ha sentita questa tentazione. A chi non viene in mente, se vedi bambini uccisi, se vedi Gaza, quello che succede a Gaza oggi, a chi non viene in mente di pigliare una bomba e distruggere tutto? Ma non si risolve, io sono convinto che non si risolve il problema. Lasciamola aperta questa discussione, ne parliamo, ne parleremo un giorno. Ecco. Io non ci ho mai creduto, vi ricordo c'erano discussioni anche con i giovani di allora, forse qualcuno anche qui, io non so, oggi avranno i ventenni di allora, saranno settantenni oggi. Ecco. Mi ricordo sempre una volta a Vigone, vi ricordate, non c'era una chiesa, c'era una baracca prefabbricata, e una mattina io uscendo di casa andavo a dir messa una domenica mattina e i ragazzi avevano scritto la sera prima con il pennarello, me lo ricordo, Gesù ti vendicheremo, che c'era questa convinzione, questa mentalità, e se ne parlò a lungo di questo aspetto. Viene in mente, ve la ricordate, la risposta a questa domanda che io ponevo, cioè è possibile costruire una società violenta con strumenti non violenti? Consentiteci di usare la violenza per l'ultima volta. Poi si smette, ma ora bisogna eliminare violentemente i nemici di una società pacifica. Ecco, mi viene in mente, è una barzelletta molto profonda, ecco. So se qualcuno di voi la sa, ecco, che racconta che dei giornalisti occidentali vanno in Australia e intervistano gli indigeni di lì, gli aborigeni, li intervistano e fra le varie domande gli domandano anche: ma corre voce che tra voi c'è il cannibalismo, ecco io. Ma ci sono ancora i cannibali fra di voi? E l'aborigeno risponde: no, l'ultimo l'abbiamo mangiato la settimana scorsa. Cioè una vera vita ancora, che era anche lui un cannibale. Si illudeva di togliere il cannibalismo mangiandoli i cannibali. E allora il problema è serio. Gesù oggi ci ricorda che le nostre vite sono tutte intrecciate. Gesù ci ricorda che nessuno di noi si può chiamare fuori dall'impegno per costruire una società diversa, dove la guerra sia soltanto un racconto passato. E noi abbiamo, mi viene in mente, i fascisti prima della Prima Guerra Mondiale inventarono un neologismo per offendere chi credeva nella pace. Li chiamavano panciafichisti invece che pacifici, panciafichisti con disprezzo, per dire voi siete quelli che nella vita vorrebbero stare a pancia piena, con la pancia piena di fichi, ecco, e non vi impegnate, invece bisogna lottare. Ecco, ecco, da allora io uso con perplessità la parola pacifista, perché da Gandhi in poi abbiamo imparato un'altra cosa. Essere pacifici non vuol dire essere persone che lasciano correre, dei pacioccone, oggi si direbbe dei pacioccone, vuol dire essere persone che lottano con strumenti non violenti. Questa è la grande differenza che c'è stata negli ultimi decenni. Persone che lottano, si parla di lotta non violenta, non più di pacifismo. Il maestro di questa prassi è stato Gandhi, non c'è dubbio. Poi Vinoba, dopo di lui, un discepolo di Gandhi. E poi, consentitemi di ricordare un grande di questa esperienza, di cui non si parla mai, Mandela. Mandela è un grande. Voi vi ricordate, Mandela è stato, ora non me lo ricordo, posso sbagliare qualche anno, ma io credo sia stato una trentina d'anni in galera, sotto l'apartheid. Poi fu liberato e fu nominato Presidente della Repubblica Sudafricana. E lui è riuscito a gestire, a impostare. Poi sono nati altri problemi, non c'è dubbio, ma è riuscito a gestire la nascita di questa nuova situazione senza versare una goccia di sangue. Mandela è un grande, veramente un grande. E quindi noi siamo chiamati a sentirci tutti coinvolti, a sentire che le nostre vite sono intrecciate, che siamo tutti responsabili, non tutti colpevoli uguali, ma tutti responsabili di come va il mondo e di non essere soltanto assertori di un pacifismo generico e parolaio, ma di diventare persone che lottano con metodi non violenti. Abbiamo degli esempi, fra l'altro alcuni di questi nomi importanti io li ho conosciuti, sono stati anche miei compagni di viaggio, non alludo solo a Don Milani o a Don Mazzolari, non l'ho conosciuto Don Mazzolari, però ho letto, quando è morto lui, io ero già prete, quindi seguivo quello che lui faceva, Don Mazzolari, Don Milani, La Pira, Padre Balducci, sono stati nostri, Alberto L'Abate è stato, abbiamo abitato accanto di casa a Vingone, che era il presidente dell'associazione non violenta. E quindi questa è l'eredità che dobbiamo raccogliere da persone come queste, di cui alcune non sono nemmeno cristiane, ma non vuol dire, questo Gesù ci aveva già avvertito, che a volte i cristiani mancano su temi fondamentali e invece altri che non si riferiscono a un Dio portano avanti invece in maniera più efficace la lotta. Basta, questo che volevo dirvi, parlo anche troppo forse. Però riflettiamoci su questo, specialmente sull'ultimo punto che ho trattato. Perché davvero è difficile credere che si riesca. La lotta non violenta non è una lotta che non genera sofferenza. Genera sofferenza anche quella. Non è panciafichismo. Quindi è, però rifiuta di distruggere chi non la pensa come te. Tende a convincere più che a vincere. Basta. Riflettiamoci tutti insieme e preghiamo non solo per loro due, a cui auguro davvero di continuare così per tanto tempo, ma preghiamo anche perché questa nuova mentalità si allarghi nel mondo cristiano e anche nel mondo non cristiano. Credo in un solo Dio,